la versione di Oscar. Di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, qui in diretta dagli studi di Milano con il Sant'Ambrogio di Milano, ma noi siamo qui che lavoriamo alle 16:31 primi 5 secondi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi dico subito di cosa parliamo oggi. Se volete intervenire 800 24 00 24, lo sapete, 349 238 6666 per gli SMS. La trasmissione è dedicata a un punto molto delicato, e quindi se volete darci la vostra opinione, questa. Quanto nel risultato del referendum di domenica ha pesato davvero, da quello che si può capire incrociando dei dati, non solo le opinioni, ma naturalmente nel vostro caso contano le vostre opinioni, la percezione che gli italiani hanno di sé, del proprio reddito, della propria condizione economica, della fiducia sul futuro. Perché lo dico con una voce deliberatamente sobria e bassa? Perché vi posso garantire che da quando è stato proclamato il risultato referendario, per noi conduttori, parlo Radio 24, qui parlando anche con gli altri, e il fenomeno con cui ci troviamo alle prese è che c'è un'ondata di reazioni molto forte dagli ascoltatori, e quindi io le rispetto. Quello che si vede è che c'è una fortissima passione contrapposta. Non solo quindi nella rivendicazione della vittoria del no eterogeneo politicamente, così come eterogeneo politicamente, almeno secondo me, anche il sì, non considero che sia un voto allineato e compatto per il PD, però le passioni contrapposte restano fortissime, tanto che da una parte gli ascoltatori che hanno votato no, alcuni di loro, molti di loro comunque, dicono: ah, siete troppo buoni ancora, non vi battete per eccetera eccetera, le elezioni subito, così. Dall'altra, e non mi meraviglia questa cosa, ma dall'altra invece, questo ci meraviglia un po' di più, c'è una fortissima e durissima reazione di molti che hanno votato sì e che ci accusano di essere, per così dire, scorretti, di non riconoscere la portata riformista del sì, di non riconoscere Renzi, adesso siete tutti anti-renziani, fate schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, bisogna tentare, dal punto di vista di chi è un conduttore, primo di non dare questa impressione perché è sbagliata, ma secondo di rispettare i punti di vista di tutti. Allora, in questo caso, questa trasmissione quindi nasce dalla necessità di sottolineare alcuni elementi, i dati di questo problema, perché altrimenti si va in letture, e io lo posso capire, giustificare anche, contrapposte con delle visioni dell'Italia nettamente contrapposte. Vi faccio gli esempi. Giuliano Ferrara, per esempio, ha detto, a proposito del voto dei giovani: vabbè, voi siete irriconoscenti, non volete cambiare l'Italia e io vi mando a quel paese. Anna Zafesova mi ha lasciato senza parole, trovate questo sul sito del Sole, la sua lettura del voto referendario. Anna Zafesova la seguo da anni. Giuliano Ferrara sappiamo che è portato a delle reazioni a volte flamboyant. Anna Zafesova, che conosco come una persona, ovviamente la leggo sulle cose dell'est, la Russia e così via, che è la sua specialità, però ha scritto una tirata durissima contro quelli che hanno votato no, dicendo: siete la rappresentazione dell'Italia, irriformabile, volete rimanere, se siete giovani, a casa fino a 40 anni, volete il posto fisso, eccetera, eccetera. Ne prendo atto, mi fa molto riflettere, perché una persona come Anna Zafesova la leggo da tanti anni e la rispetto profondissimamente. Quindi vuol dire che queste visioni radicate e contrapposte fanno parte della percezione di come è stato vissuto questo voto, di come viene vissuta la figura di Renzi, di come viene vissuto chi obietta a Renzi. Io obietto su delle cose di politica economica, ma nel merito non mi sogno nemmeno di pensare che chi non è d'accordo con me vuole il posto fisso, vuole l'Italia irriformabile, vuole tornare allo Stato che fa tutto e così via. Critico quando vedo cose concrete. Questa piccola premessa per spiegarvi la delicatezza del tema di oggi. Allora, questa delicatezza mi ha portato a scegliere due ospiti. Il primo è, per ricapitolarci appunto alcune scomposizioni, interpretazioni del voto per coorte anagrafica e naturalmente per nord e sud, e quindi è con noi Roberto Weber, ma è collegato perché non lo vedo ancora annunciato. Ah, però non me l'avete scritto lì. Roberto Weber, del presidente dell'istituto XE, che è uno degli istituti che ha lavorato per la RAI nei polls e nei sondaggi la sera del referendum, e che poi ha naturalmente immediatamente si è messo a studiare flussi, eccetera, eccetera. Grazie di essere con noi, Weber. È con noi, Weber, lo sento solo. È caduta la linea, appena l'ho citato, perfetto. Poi è con noi invece Francesco Saghezzi, ricercatore di ADAPT, per appunto tentare una lettura che il suo istituto ha fatto di che cosa si può collegare rispetto all'espressione di voto referendario partendo dall'interpretazione dei dati del mercato del lavoro. Grazie di essere con noi, Francesco.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Si è ricollegato Roberto Weber dell'istituto XE, appunto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buongiorno.
Weber, ci spiega un pochino, ricapitoliamo un secondo, nord e sud e corti anagrafiche, quello che si è capito dall'interpretazione del voto referendario.
Sì, per i dati che abbiamo in possesso noi, sono sostanzialmente che però ponderati, rimessi a posto, dovrebbero in qualche misura essere abbastanza eloquenti, ecco, direi che il voto giovanile sul sì no spicca nettamente, i punti di scarto sono tra il sì e il no, sono moltissimi, no? Pesanti in qualche modo. Però c'è una determinante che a nostro avviso, da quello che abbiamo potuto capire, non è né quella di genere né quella legata per esempio al profilo scolare, ma più né quella. E solo in parte quella dell'appartenenza politica, che in una fascia come quella di 18-34 anni non è ancora solidificata, ed è quella territoriale. Cioè lo scarto è notevole, comunque resta notevole nel nord del paese, ma se scendo al centro aumenta, e se vado nel sud, nel meridione d'Italia e nelle isole, assume proporzioni marcatissime, insomma. La maggioranza assoluta, super assoluta, mi spiego?
Sì.
Pesantissimo, scarto pesantissimo, il che ci fa pensare che su questo dato qua, al di là di una valenza politica stretta, così come la conosciamo, che ci può portare ad alcune famiglie politiche, dicendo, o al di là del merito della riforma, abbia pesato una cappa di sofferenza e di insofferenza rispetto a chi governa.
Ma è corretto dire, o è fondato dire perlomeno, che man mano che salgono le corti anagrafiche sale la proporzione del sì rispetto al no?
Cioè che sia una correlazione netta fra l'età e...
Per cui insomma che gli over 65 anni hanno votato più sì.
È nettissima la cosa, è nettissima. Allora se noi prendiamo, blocchiamo le fasce, ne facciamo tre sole, prendiamo quella di sotto 34, 35-54 e over 54, nella fascia over 54 c'è un prevalere del sì, di poco, ma c'è un prevalere del sì. Nell'altra c'è uno scarto di 25 punti, se considerando anche chi non ha votato, e nell'altra ancora i punti sono quasi 28, quasi 30. Quindi è squisitamente correlato all'età.
Questa due, una correlazione.
Dopo, se io stacco. Dimentico per un attimo quello che ho visto e prendo solo il voto giovanile, quello così per consuetudine leghiamo alla fascia 18-34, e una volta ancora la passo per le zone, accade quello che ho detto prima, c'è un distacco al nord sicuro, sensibile, forte, questo distacco aumenta nelle aree di centro del paese e invece è enorme nel sud e nel meridione, per cui probabilmente anche la qualità del voto muta a seconda dell'area, ecco.
Ora, correlazioni così nette per corti anagrafiche e per nord-sud, come si incrociano con i dati recenti e le loro interpretazioni dei comportamenti di voto, visto che poi con grande facilità le parti politiche da una parte all'altra se le incardinano come se fossero cose...
Stanno un po' scherzando tutti quanti. Allora, se noi parliamo del Partito Democratico, okay? Così prendiamo il Partito Democratico e andiamo a vedere le intenzioni di voto per i partiti. d'accordo, quindi i maggiori partiti, quindi Forza Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, qualora non ci fosse la fascia 55-64, sarebbe il primo partito, ma questo non da oggi, da un po',
sì.
Spiego, almeno da 2013, da quando poi emerge con quella forza. No? Quindi il voto odierno, secondo me, da quello che ho capito io, ha sommato alcune componenti politiche, d'accordo?
Sì.
Perché dall'altra parte evidentemente c'era appunto politicamente c'era più del 60%, alcuni elementi politici. In qualche modo esplosi però da questa, se vuole, da questa opportunità che è stata data da un pezzo di mondo giovanile e significativamente al sud di esprimere un elemento di forte, forte, forte insofferenza, ecco, che nasce però da sofferenze, diciamo, reali, ecco, in qualche misura. Se noi prendiamo, guardi, una piccola domanda banale che sì. facciamo sempre, no? Allora, sull'autopercezione dal punto di vista economico sì. di sé e della propria famiglia, diciamo che c'è un 45% di italiani che dice, ma insomma, più o meno le cose vanno bene, d'accordo?
Sì.
E c'è un 55% che dice vanno abbastanza male oppure sono in gravi difficoltà, ecco. Questo dato era rovesciato nel 2009, cioè la quota di benessere relativo prevaleva nettamente su quella di sofferenza. Se questo dato qui odierno lo sposto al sud, cambia in maniera fortissima, una volta di più, la quota di sofferenza in sofferenza. E là dentro, ragionevolmente, la popolazione giovanile è quella che paga il prezzo più alto.
Allora, quindi, questo è quello che io ringrazio Roberto Weber per averci dato questi dati interpretativi. Questi sono dati, non stiamo parlando di impressioni, opinioni, poi ciascuno li può interpretare come vuole. Adesso spostiamoci un secondo, dopo aver ringraziato Roberto Weber, e rispondo a chi chiede ma cosa succede oggi. In sintesi, la giornata, le prossime ore sono queste. Come sapete, il Senato ha dato il via libera definitivo, come vedete, quando vuole il Parlamento approva le leggi di bilancio in pochi minuti, e quindi è arrivato il definitivo dal Senato. Alle 17, cioè tra pochissimi minuti, si riunisce la direzione PD, ma non sarà il dibattito che era annunciato. Ci sono solo comunicazioni del Presidente del Consiglio, nonché segretario del partito Renzi. Non segue dibattito perché alle 19 Renzi a quel punto va al Quirinale e rassegna le dimissioni. Il dibattito, il primo dibattito, confronto interno nel PD su interpretazione, risultati del voto e sviluppi politici dopo, quindi sarà rinviato. Questa è la sintesi di quello che sappiamo, di quello che avverrà nelle prossime ora. Sapete anche che oggi, immagino, se non sapete ve lo dico adesso, la Corte Costituzionale ha diramato una nota molto ferma e molto, anche rispetto ai toni istituzionali e sobri della Corte Costituzionale, un pochino secca, alterata, perché di fronte a chi da parte politica accusava la Corte Costituzionale di prendersi tutto il tempo del caso per la prima riunione per esaminare le eccezioni di costituzionalità sull'Italicum, sulla legge elettorale il 24 di gennaio, ha fatto presente a tutti, cosa che i cittadini non sono tenuti a sapere, ma i politici segretari di partito sarebbero tenuti a sapere, se volete il mio commento, che prima non si poteva perché ci sono i termini per la costituzione delle parti rispetto all'impugnativa e per esaminare tutti i documenti da parte loro, quindi sono tempi procedurali dovuti appunto alla natura di questo dibattimento, poi della pronunzia che la Corte prenderà. Quindi i tempi sono lunghi, è inutile nascondersi dietro un dito. Poi approfondiremo questo punto ulteriormente domani mattina alle 8:10, per chi vorrà, in attenti a noi due domani mattina, cioè non sono io, non c'è Alessandro Milan, col professor Ceccanti, tenteremo di capire meglio tecnicamente cosa possiamo aspettarci. È vero per esempio che la Corte Costituzionale può fare due leggi elettorali? No, ma comunque capiremo perché, in cosa può davvero intervenire sull'Italia, come in che cosa no, eccetera eccetera, però questo lo vediamo domani mattina. A questo punto invece Dopo l'interruzione sul traffico e dopo aver sentito il nostro primo ascoltatore, ci spostiamo su Francesco Seghezzi per capire che cosa si può interpretare incrociando i dati del lavoro occupati. Oggi c'è stato l'aggiornamento ulteriore degli occupati nel nostro paese per corti anagrafiche e quindi reddito di questi anni del post Jobs Act e decontribuzione che oramai si avvia alla fine, rispetto ai dati del voto delle corti anagrafiche che ci ha dato Roberto Weber. Intanto sentiamo rapidissimamente un primo ascoltatore, Michele da Napoli. Michele, prego.
Buonasera Giannino.
Buonasera.
Io più che entrare nel merito, sostenendo, sì, ho sentito prima l'intervento del suo ospite,
sì,
che nulla da dire sui dati statistici o quant'altro. Io quello che critico è proprio l'uso del referendum in genere per quanto riguarda decisioni su materie che è difficilissimo che il cittadino comune possa avere veramente il polso della situazione. Secondo me c'è un uso improprio del referendum. Per me il referendum va bene su casi di coscienza, che le posso dire, divorzio sì, divorzio no.
Però sa, in materia costituzionale, lei conosce l'articolo 138, che è quello della Costituzione, che è quello che disciplina le modifiche costituzionali. Lì c'è scritto esplicitamente che qualora non ci sia la maggioranza di 2/3 seconda lettura, o qualora ci sia una richiesta di referendum comunque confermativo da parte di un certo numero di regioni e così via, è una procedura di garanzia, è prevista dalla Costituzione. Io sono il primo a dire che avrei voluto vedere chi davvero, quanti davvero su quei 47 articoli erano in grado di capire, eccetera, eccetera. Moltissimi comunque si sono informati, anche questo è vero, e capisco la sua obiezione. Torniamo tra un minuto, intanto traffico.
La versione di Oscar.
Eccoci, tornati in diretta. Tantissimi di voi ci mandano gli sms dicendo come avete votato, però questi non è inutile che li leggo. Qualcuno continua a dirmi: non riconosci che senza Renzi non si riforma? No, non lo riconosco, perché non credo che nessuno possa davvero autorappresentarsi così. Lo dico per rispetto verso tutte le culture politiche, no? Altrimenti dovrei dire solo chi la pensa come me ed è un liberale liberista riforma la vera Italia. Voi giustamente mi fareste un pernacchio, come è ovvio. Quindi io ho questo limite, non penso che si possa davvero autorappresentarsi come l'unica via per cambiare l'Italia. Ci sono vie diverse, secondo come la si pensa. L'offerta politica è fatta di cose diverse. Il mio mestiere come conduttore è quello di tentare di in qualche maniera dare una rappresentazione di questa complessità, perché non è che io do i voti alle idee degli altri. Poi posso criticarla nel merito, il compito è quello di avere gli argomenti di merito se li ritengo validi, e naturalmente sottoposti ai vostri pernacchi comunque, perché questo è quello che succede tutti i giorni a fare questo mestiere. Allora, Francesco Seghezzi di ADAPT, cosa si ottiene se incrociamo a quei dati sulle corti anagrafiche nord e sud quello che invece sappiamo di come è cambiato il mercato del lavoro in questi anni post Jobs Act?
Allora, si ottiene che si nota una correlazione tra il voto no e quelle zone d'Italia in cui la disoccupazione è più alta, in particolar modo quella giovanile. Ad esempio, se noi facciamo un'analisi sulle province, che è molto più interessante di quelle sui comuni, faccio una precisazione, perché sui comuni la differenza tra comuni e province fa notare molto una cosa che si è vista anche negli Stati Uniti, di una grande differenza tra centri e periferie. Penso a Milano,
certo,
in cui la città ha vinto sia il 51, la periferia ha vinto il 55, penso a Bergamo, quindi anche città del nord in cui si nota questa cosa. Prendendo le province, si vede che sulle 110 province soltanto 13 hanno visto prevalere il sì, e il no ha visto una crescita man mano che sia la disoccupazione che la disoccupazione giovanile cresce. C'è una correlazione molto chiara, evidentemente non è l'unica spiegazione dell'esito del referendum. Più cresce la disoccupazione giovanile, più cresce la potenza del no espresso. Quindi è possibile dire che non è soltanto il fatto che i giovani hanno votato no in quanto categoria, ma più il giovane fa parte della categoria svantaggiati e disoccupati, o di quelli che comunque dal punto di vista non hanno visto una risposta nell'azione del governo, allora il no è stato così. Come possiamo immaginare che questa legge di bilancio, che ha portato i vantaggi notevoli per i pensionati, per tredicesima, o se no penso a chi deve andare in pensione con l'ampliamento della platea dei lavori usuranti per pensionamenti, in qualche modo sembrerebbe aver visto
cioè, insomma, se prepensioni e mette 4 miliardi sui prepensionamenti, è chiaro che questo, gli italiani non sono matti, lo capiscono, e i più anziani, come abbiamo visto, quelli che sono avvantaggiati a non dover aspettare i tempi della Fornero, ti premiano, ma i giovani che non hanno portato a casa il dividendo dei maggiori occupati, che è tutto nelle coorti anagrafiche maggiori, l'abbiamo detto mille volte, sugli over 50 e così via, lo hanno capito, e giustamente non ci credono alla tua rappresentazione dell'Italia che cambia, si è rimessa in marcia. Ricordiamoci che a oggi noi abbiamo oltre 2 milioni di giovani sotto i 30 anni, under 29, che sono nella cosiddetta categoria NEET, cioè non studiano, non lavorano e non cercano. Sono oltre 2 milioni. Ed è una cifra di fronte alla quale io ringrazio anche Seghezzi. Questi sono dei dati di fatto, delle correlazioni che si possono capire vedendo i dati del referendum. Allora, su questo, secondo me, chiunque a suo modo, ma io innanzitutto me lo aspetterei dal PD, qui c'è una riflessione da fare sui toni che sono stati usati dell'Italia che si è rimessa in moto. Quindi, prima di dire coglioni, non volete riformare, volete stare a casa fino a 40 anni, vogliono difendere il posto fisso. Ma quale posto fisso se i giovani non ce l'hanno, vogliono difendere votando no? Però questa è la mia opinione. Sentiamo ancora rapidamente alcuni di voi come la pensano con le telefonate. Cominciamo con Riccardo da Firenze. Riccardo.
Sì, buongiorno, buonasera Giannino, e i complimenti a lei e a tutta la redazione. Doveroso, perché siete veramente molto bravi. Allora, vengo al punto della questione. Io sono totalmente d'accordo con chi ha chiamato pochi minuti fa, sentendo praticamente la consultazione popolare su temi così delicati. Sì. E voglio essere preciso, 30 anni fa, a causa di un, secondo me, sciagurato referendum, abbiamo perso la corsa del nucleare. Molti scienziati nucleari che erano all'apice.
Lei ci tiene a essere impopolare, perché anch'io ho fatto la campagna per il pro, ma adesso è proprio impopolare raccontarlo, va bene.
Non mi importa niente, per 30 anni abbiamo pompato, anzi chiesto agli altri di pompare petrolio e gas per alimentare le nostre centrali, quando probabilmente intorno a noi, Francia e Germania, non mi interessa impopolare. Ora sta cominciando l'energia, probabilmente solare,
sì,
olio,
diciamo,
eccetera.
Che per decenni abbiamo pagato punti e punti di PIL ogni anno al nostro bilancio energetico. Quindi Riccardo dice,
questi sono numeri,
quindi
numeri.
Sono numeri, come sono soldi usciti da
bellette, non sono destra, sinistra, questi sono numeri che noi abbiamo pagato sulle spalle dei cittadini. Io ho 54 anni,
Riccardo, vediamo la politica se in futuro ci darà utilizzi diversi referendum, io non lo so. Massimo dalla provincia di Alessandria. Massimo.
Buonasera, grazie di avermi richiamato, buonasera a tutti. Ma io sono un agente di commercio, ho votato no e ho cercato di informarmi il più possibile con radio, sì, siti internet, eccetera eccetera. Ho votato consciamente no, perché secondo me era molto pasticciata questa riforma. Poi la cosa principale che spiegavano è che la riforma avrebbe dovuto dare, diciamo così, quella garanzia di governabilità. Secondo me una buona legge elettorale sarebbe bastata, innanzitutto. Penso, per quello anche che è il mio lavoro, che le riforme che più toccherebbero sarebbero una riforma tributaria seria, anche a livello europeo, e una riforma che dovrebbe toccare quelli che sono i processi in Italia. Queste due cose qua, secondo me, veramente potrebbero far ripartire investimenti, non solo, perché i dati che oggi tutti citano, allo 0,9%, di crescita, non è che siano dati eclatanti. Un'altra critica è anche il fatto che, appunto, molti che hanno votato sì, diciamo molti intellettuali, chiamiamoli così, e dicono che chi ha votato no non vuole niente per il non cambiamento, eccetera, anche quella la ritengo ormai una motivazione debole, perché probabilmente queste persone non ci hanno spiegato bene la riforma, supponiamo, e comunque sia tacciare di non cambiamento chi ha votato no.
Capisci perché il 5 Stelle lo pensa di tutti gli altri, cioè l'autorappresentazione etica, come chi non è con me è il male, un ignorante, un coglione, fa capire che in realtà è minata la base stessa della nostra comunità democratica e civile. Questa è la mia opinione molto forte, la mia impressione, più che opinione. Grazie a tutti voi, continuate sulla 24, appuntamento di mattina, appunto solo con me, ma solo per domani e dopodomani. Attenti alle 2, alle 8:20 sulla 24.